Allora, salve a tutti, stiamo studiando il libro dei Giudici, quest'oggi studieremo insieme tre importanti verità che impariamo da questo capitolo. Prima di vedere queste tre verità, stiamo affrontando la vita di Sansone con David. La settimana scorsa abbiamo iniziato a studiare questo personaggio quasi mitico, uno dei personaggi della scrittura più famosi, più conosciuti, più popolari. La sua forza è proverbiale, conosciuta al di fuori della Chiesa evangelica, è un detto, la forza di Sansone oramai. Chi ha fatto scuola domenicale, chi ha un minimo di conoscenza biblica, sa qualcosa, sa le storie eroiche di questo uomo chiamato Sansone. Sansone era un uomo con grandi doni, un uomo che è stato grandemente benedetto da Dio. Pensiamo alla sua forza, non era una forza naturale. Quando pensiamo a Sansone, pensiamo a un uomo muscoloso, vero? Pensiamo a uno che fa bodybuilding, uno palestrato, uno che ha i muscoli cisellati. Ma se vediamo un uomo così, pensiamo subito è un uomo forte. Ma la forza di Sansone non viene dalla palestra, è una forza sovrannaturale. Magari Sansone sembrava come me, 65 kg di ossa e pelle, nient'altro. Eppure con una forza sovrumana, nel senso che era donata da Dio. Un uomo con grandi doni che Dio ha usato per liberare il popolo di Israele. Nonostante questi grandi doni, grandi errori. Vedremo oggi alcuni di questi errori. E se andando avanti con questo studio vedremo ancora errori più gravi che quest'uomo grandemente benedetto ha commesso nella sua vita: mancanza di saggezza, violazioni chiare della volontà di Dio. Quindi questi due estremi troviamo nella vita di Sansone. Eppure Sansone è un grande eroe. Quando studieremo i prossimi capitoli di Sansone ci potremmo porre la domanda: ma Sansone è credente? Ma Sansone è nato di nuovo? Ma Sansone è salvato? Perché va con le prostitute, si sposa con i non credenti, ammazza a destra e a sinistra, no? Eppure nel libro degli Ebrei ci dice che Sansone insieme a Jefte, l'altro compare di Giudice, sono eroi della fede. Per fede Jefte e Sansone fecero quello che fecero. C'è speranza per noi, eh? Se Sansone è in cielo, allora c'è speranza anche per noi. Allora, vi dicevo, ci sono tre lezioni importanti, tre importanti verità in questo capitolo. La prima verità riguarda noi, il popolo di Dio. La seconda verità riguarda la volontà di Dio e la terza verità riguarda lo Spirito di Dio. Sono tre verità molto importanti. È importante che sappiamo la verità riguardo a chi noi siamo o quello che dovremmo essere. Quali sono gli aspetti, le caratteristiche di un vero cristiano? Perché molti diranno quel giorno: Signore, Signore. Non vuol dire niente dire Signore, Signore. Quindi dobbiamo sapere che cosa caratterizza veramente il popolo di Dio. E questo capitolo ci dice qualcosa al riguardo. È importante che conosciamo la volontà di Dio. Quante volte abbiamo lottato dentro di noi nel cercare di capire quello che Dio vuole per noi. Qui leggiamo degli aspetti della volontà di Dio di cui non parliamo spesso. E poi c'è lo Spirito di Dio. Se c'è una delle persone della Trinità che sono più dimenticate, più trascurate, è lo Spirito Santo. Passiamo da un lato, noi che veniamo dalla Chiesa dei Fratelli, che siamo quasi binari, che non crediamo nella Trinità quasi, perché dimentichiamo chi lo Spirito Santo sia, oppure l'estremo dei fratelli carismatici, che c'è solo lo Spirito Santo, e dimenticano il Padre e il Figlio. Ci sono tre persone nella Deità: Padre, Figlio e Spirito Santo. E non dobbiamo ignorare nessuno dei tre. Dobbiamo amare, lodare e servire tutte e tre. Non uno e due, o preferire uno a dispetto dell'altro. lo Spirito di Dio ci viene rivelato in questo capitolo. Allora, vorrei chiedere a Ignazio, per piacere, di leggere questo capitolo per noi.
Sansone scese a Timna e vide là una donna tra le figlie dei Filistei. Tornato a casa, le parlò a suo padre e a sua madre e disse: ho visto a Timna la donna tra le figlie dei Filistei, vedete che l'ha aggiunto per mondo. Suo padre e sua madre gli dissero: non c'è tra le figlie dei tuoi fratelli, in tutto il nostro popolo, una donna per te? Devi andare a prenderti una moglie e figli incirconcisi? Sansone rispose a suo padre: prendimi quella perché mi piace. Suo padre e sua madre non sapevano che questo veniva dal Signore. Sansone infatti cercava un'occasione di contesa da parte dei Filistei. In quel tempo i Filistei dominavano Israele. Poi Sansone scese con suo padre e sua madre a Timna. E quando giunsero alle vigne di Timna, ecco un leoncello che veniva incontro un gente. Lo spirito del Signore investì Sansone, che senza aver niente in mano squarciò la belva come uno squarcio in carpetta. Ma non disse nulla a suo padre né a sua madre di ciò che aveva fatto. Scese e parlò alla donna e questa gli piacque. Di lì a qualche tempo tornò per prenderla e uscì di strada per vedere la carcassa del leone. Ed ecco, nella carcassa del leone c'era un sciame d'acqua e del miele. Egli prese in mano il miele e si mise a mangiarlo per via. E quando ebbe raggiunto suo padre e sua madre, ne diede loro ed essi ne mangiarono. Ma non disse loro se aveva preso il miele dalla carcassa del leone. Suo padre scese a trovare quella donna e la Sansone fece un figlio, perché tale era il costume dei giovani. Appena i parenti della sposa videro Sansone, invitarono 30 compagni perché stessero con lui. Sansone disse loro: io corporò un'enigma, se voi me lo spiegate per 7 giorni del convitto e se li indovinate, vi darò 30 tuniche e 30 vesti. Ma se non me lo potete spiegare, darete 30 tuniche e 30 vesti a me. Quelli gli risposero: propone il tuo enigma e noi l'ascolteremo. Ed egli disse loro: dal mangiatore è uscito il cibo, e dal forte è uscito il dolce. Per 3 giorni quelli non poterono spiegare l'enigma. Il 7° giorno disse alla moglie di Sansone: tenta tuo marito perché ci spieghi l'enigma, se no daremo fuoco a te, alla casa di tuo padre, perché ci avete invitati a spogliarci. La moglie di Sansone si mise a piangere presso di lui e dirgli: tu non hai per me che dell'odio e non mi ami. Hai proposto l'enigma ai figli del mio popolo e non me l'hai spiegato. E gli ha detto: ecco, non l'ho spiegato né a mio padre né a mia madre, e lo spiegherei a te. E pianse presso di lui per 7 giorni che durava il convitto. Il 7° giorno Sansone glielo spiegò perché lo tormentava. E lei spiegò l'enigma ai figli del suo popolo. Gli uomini della città, il 7° giorno, prima che tramontasse il sole, disse a Sansone: che cos'è più dolce del miele e chi è più forte del leone? Egli rispose loro: se non avresti arato con la mia giovenca, non avresti indovinato il mio enigma. Lo spirito del Signore lo investì ed egli scese da Ascalon e gli uccise 30 uomini, prese le loro spoglie e diede le bestie quelli che gli avevano spiegato le lingue. Poi acceso il dio risalì a casa di suo padre, ma la moglie di Sansone fu dato al compagno che egli si era scelto per amico.
Grazie, Ignazio. Allora, la prima verità, il primo aspetto che voglio vedere con voi riguarda il popolo di Dio. Cosa impariamo da Sansone? Ovviamente è un eroe della fede, uno che è in cielo oggi, cosa impariamo riguardo a noi, il popolo di Dio, e anche non solo lui, ma anche altri intorno a lui. Notate che c'è conoscenza. I genitori in particolare, quando Sansone dice mi voglio sposare con una filistea, i genitori dicono: ma non c'è una donna in Israele che ti puoi sposare? I genitori sanno bene che la legge vietava agli israeliti di sposarsi al di fuori del popolo. Quindi conoscono la legge, conoscono la scrittura, la Torah, conoscono la rivelazione di Dio nella scrittura. E questo è importante, perché viviamo in un tempo dove la conoscenza della scrittura viene trascurata. Ci viene detto che non è importante conoscere, che è importante l'esperienza, è importante il cuore. Si dice spesso che la teologia divide, che la dottrina divide. È la falsa dottrina che divide, non la dottrina, perché la dottrina è verità. La verità non divide, la verità unisce. È quando non crediamo la verità che siamo divisi. Però è importante, è uno degli aspetti che caratterizzano il popolo di Dio, è che il popolo conosce la rivelazione di Dio. Abbiamo letto prima in Matteo, Gesù chiede ai suoi: chi dice il mondo che io sia, e poi chi dite voi che io sia? Quando Pietro dà la giusta risposta, Gesù risponde: beato, tu sei beato. Tu sei una persona fortunata, sei una persona privilegiata, perché tu cosa? Tu conosci queste cose. Sei beato perché Dio te le ha rivelate. Non è una conoscenza terrena, è una conoscenza che viene dal Signore. Dobbiamo conoscere. Il popolo di Dio vuole conoscere Dio, vuole conoscere il Figlio di Dio, vuole conoscere la volontà di Dio, vuole conoscere la salvezza di Dio, vuole conoscere i misteri di Dio. Il vero credente, il popolo di Dio, ha fame. E la scrittura cosa è? È il pane della vita, è il cibo per la nostra anima. E quindi c'è un desiderio per la scrittura, c'è un desiderio per la conoscenza. Ovviamente avremo conoscenze diverse. Non tutti sono chiamati a avere un dottorato in teologia, però il credente, il figlio di Dio, vuole conoscere la verità di Dio. Pensate al Salmo 1, beato l'uomo che non perde tempo con gli schernitori, ma che si dedica giorno e notte a meditare la legge. Pensate a Giosuè, prima di iniziare il suo compito, Dio gli dice, lo incoraggia e gli dice: medita questa legge giorno e notte. Pensate a Gesù alla fine della sua vita, prima di morire, che cosa fa con i suoi discepoli? Insegna teologia, gli parla della Trinità, che non è importante, ci dicono, che divide. Gesù non pensava a quello. Gesù incoraggia e prepara i suoi discepoli per quando saranno da soli, come? Con la verità, insegnandoli. Qual è la parte più importante del culto? È la predicazione della parola. Non è il canto, non è la preghiera, è la predicazione della parola. Perché tramite la predicazione Dio ammaestra il suo popolo, ciba il suo popolo, istruisce il suo popolo, incoraggia il suo popolo. Tutto quello che noi facciamo nel culto è, ci dovrebbe portare alla predicazione. Come fate a sapere se quello che io dico è vero o falso? Se conoscete. Perché molti nella Chiesa sono manipolati, soffrono, sono dominati da pastori, anziani? Perché sono tenuti lontani dalla Scrittura. La Chiesa cattolica cosa fa? Tiene la gente lontana dalla Bibbia. Fino al 75, mi sembra, era vietato per un cattolico leggere la Bibbia.
Immaginate.
Perché? Perché se la leggete, capite che tutto è uno scherzo, che non è vero niente quello che noi insegniamo. Il diavolo non vuole che noi conosciamo la scrittura, perché la scrittura ci rende liberi. È la verità che ci rende liberi. Che cos'è che ci santifica? La tua parola, dice Gesù nella sua preghiera. È la scrittura che ci santifica. Anche lì è d'accordo, avete visto? Dobbiamo conoscere, ok? Il popolo di Dio conosce e vuole conoscere. Il popolo di Dio si compromette. Sansone conosce, ha dei genitori che gli hanno insegnato, che lo stanno istruendo. Non fare questo, non è buono. Eppure voglio fare così. Non mi interessa quello che Dio dice, non mi interessa quello che Dio ha rivelato, voglio fare quello che penso io, che sia buono. E si compromette, disubbidisce alla volontà di Dio e si mischia con i non credenti, si mischia con il mondo. E purtroppo, nonostante conosciamo quello che la scrittura ci dice, almeno in linee generali, non ha un impatto nella nostra vita. Alle volte sì, alle volte no. Purtroppo, come Sansone, conosciamo quello che Dio vuole nelle nostre vite, ma non siamo pronti a farlo. Le nostre desideri, le nostre passioni, i nostri piani, la nostra volontà è più importante della saggezza e della volontà di Dio. Alle volte ci sottomettiamo alla volontà di Dio, all'insegnamento di Dio, altre volte non lo facciamo. Come Sansone ci compromettiamo, facciamo compromessi con il mondo, non ubbidiamo a quello che Dio dice. È un aspetto di ogni credente. Non esiste un credente che non si compromette in questo mondo. Alcuni si compromettono di meno, alcuni sono più forti, ma non esiste il credente perfetto. Se c'è una cosa che voglio che impariate da questo capitolo, che i credenti perfetti sono già in cielo. Non c'è spazio per loro in questo mondo. Viviamo in un mondo di peccato, il peccato ancora risiede dentro di noi e quindi cadiamo. Per questo c'è la grazia. Se no non ce ne sarebbe bisogno di grazia. La grazia non si esaurisce alla conversione. La grazia continua nella nostra santificazione. Perché ce n'è bisogno. Perché ci compromettiamo. Come Sansone cadiamo nel peccato. Il popolo di Dio è combattuto. Ha nemici. Sappiamo da quello che abbiamo visto con David settimana scorsa che a causa del loro peccato Israele si trova sotto il giogo dei Filistei. Quindi il popolo è schiavo dei Filistei. Qui vediamo che Sansone è ostacolato da sua moglie e dai suoi ospiti, gli invitati al suo matrimonio, e queste persone sono dei nemici. Gli minacciano di uccidergli la moglie lo tenta, la moglie lo porta a rivelare il segreto. È come una grande cospirazione contro di lui. Sono tutti contro di lui. È interessante che nella storia di Sansone è sempre da solo. Non è come Jefte o Gedeone a capo di un esercito. È da solo. Sansone non ha nessuno che lo sopporta, nessuno che lo aiuta, nessuno che lo capisce. È da solo in questa sfida. Tutto intorno a lui, nemici, ostacoli. Troveremo più in là che persino i giudei, persino gli israeliti sono pronti a consegnarlo nelle mani dei filistei. Chi vuole servire Dio avrà difficoltà in questo mondo. Si parla tra teologi della chiesa militante, nel senso della chiesa che è in guerra. Non è una guerra fisica ovviamente, noi non crediamo in quello che l'Islam insegna, la guerra santa, o quello che la Chiesa purtroppo in passato ha insegnato. Noi non andiamo con la spada a convertire gli altri popoli, no? Ma c'è una guerra spirituale che avviene intorno a noi e dentro di noi. Non dobbiamo sorprenderci se la Chiesa è perseguitata, dobbiamo sorprenderci se non lo è. Noi siamo l'eccezione, noi i fratelli in Iran. Noi siamo la cosa incredibile. Ma non solo questa lotta esteriore, ma c'è una lotta interiore. Il credente è in guerra. Monica nella sua preghiera ha menzionato la spada dello spirito, i dardi infuocati. C'è il diavolo che ci vuole sbranare come un leone. Il nostro cuore che è peggio del diavolo tante volte. Siamo continuamente sotto attacco. Leggete i salmi in questo senso, leggete i salmi non nel senso di nemici fisici, ma nemici spirituali, il peccato, la tentazione, il maligno, il mondo, la concupiscenza che è dentro di noi. Siamo continuamente sotto attacco. Il credente che ha una vita a rose e fiori, c'è qualcosa che non quadra. Non c'è qualcosa che non va bene. Perché se uno vuole servire il Signore, avrà delle difficoltà in questa vita. Viviamo in un mondo che è rovinato dalla vanità del peccato. Se il mondo inanimato geme, anche noi sicuramente gemiamo e attendiamo per giorni migliori. Ok? Questo è il popolo di Dio. La seconda verità riguarda la volontà di Dio. Allora, se siete come me, quando ci sono delle scelte da fare, volete sapere la cosa giusta e sbagliata, no? Mi auguro che ci pensiamo almeno, prima di buttarci a capofitto una nuova impresa, ci chiediamo, ma è una cosa buona, una cosa sbagliata, che cosa pensa Dio al riguardo? Quando pensiamo alla volontà di Dio, pensiamo a quello che Lui vuole da me, quello che Dio si aspetta da me. Esiste questo aspetto della volontà di Dio. Però quando si parla di volontà di Dio, ci sono due aspetti da imparare. I teologi parlano della volontà di Dio rivelata e della volontà di Dio segreta. Le cose rivelate sono per voi e per i vostri figli e le altre sono per Dio. Allora, ci sono degli aspetti della volontà di Dio che sono rivelati. Dio vuole che tutti si pentano, si ravvedano del loro peccato. Dio vuole che uomini, donne e bambini si convertano. Dio non vuole che il malvagio muoia, ma che il malvagio si penta e viva. Dio vuole che ubbidiamo la sua legge. Dio vuole certe cose e ci ha rivelato queste cose. Ok? Pensiamo alla legge dell'Antico Testamento. Nella legge Dio ci rivela quello che Lui si aspetta dal suo popolo. Da un lato ci rivela chi Lui è, il suo carattere, la sua opera verso Israele, e poi dice, in cambio io mi aspetto che voi, che siete il mio popolo, vi comportiate in un certo modo. Siamo sotto la grazia, però ci sono dei comandamenti anche nel Nuovo Testamento. Essere un cristiano non vuol dire che possiamo fare quello che vogliamo. C'è una volontà di Dio Padre verso di noi. Dio ha delle aspettative dalla sua Chiesa, dai suoi figli. Non vengono imposte nello stesso modo in cui sono imposte nell'Antico Testamento, ma Dio vuole certe cose da noi. Non siamo liberi di fare tutto quello che vogliamo. Questo non è essere nella grazia. Nella grazia è che siamo capaci di fare quello che Dio vuole. Siamo liberi di ubbidire. Questa è la grazia. Però ci sono delle cose che Dio ci rivela, cose che Dio vuole. Però ci sono delle cose che Dio non ci rivela. Sono un aspetto della volontà di Dio che è mistero. E qua abbiamo questa volontà rivelata, spiegata qua. Allora, Sansone si vuole sposare con una filistea. Lui ha un piano. Lui sta cercando una scusa per fare guerra. I genitori giustamente gli dicono, non va bene. È peccato. Però dice, i genitori non sapevano che questo veniva dal Signore. Questo, sposarsi con la filistea, veniva dal Signore. Cosa vuol dire questo? Che Dio vuole il peccato? Che Dio è contento quando c'è il peccato? No. Questo ci ricorda che Dio è sovrano anche nei nostri peccati. Che i nostri peccati, le nostre cadute, nostre del popolo di Dio, non sono al di fuori del controllo di Dio. Dio sta per usare un errore di Sansone per far scatenare la ribellione, per liberare il suo popolo. Attenzione, non dice e Dio lo permise, perché noi abbiamo paura di dire certe cose, se no, no, sembra che Dio è colpevole. Noi diciamo, oh, Dio lo ha permesso. È vero che Dio permette le cose. Dio non è mai autore del male, attenzione, mai responsabile per il male che viene commesso. Ma Dio usa anche quello. La volontà di Dio non è separata anche da quello. Ok? questo atto di Sansone, che era contro la legge di Dio, era comunque in qualche modo misterioso, incomprensibile, parte della volontà di Dio. Ok? Non vuol dire che Dio approva, ma è parte del piano di Dio. Pensate ad Medeva. Ok? Era la caduta di Adamo ed Eva al di fuori del piano di Dio. C'è un mistero. La risposta più facile qual è? No. Ah, non può essere parte del piano di Dio, altrimenti Dio è colpevole. Ma può essere parte del piano di Dio, ma io non è che l'ho voluto, non nel senso che non è qualcosa che Dio piace. Se diciamo che Adamo ed Eva era al di fuori del piano di Dio, dobbiamo dire che la morte di Cristo era al di fuori del piano di Dio. Capite? Quindi vuol dire che è un piano B. Vuol dire che il piano A era sbagliato. Vedete quanto è offensivo dire quello riguardo a Dio? C'è un mistero nella volontà di Dio che non possiamo mai afferrare. Dio è sovrano, Dio è in controllo di qualunque cosa. Lo crediamo tutti. Anche delle cose che non capiamo, anche delle cose che non ci piacciono, anche delle cose che non piacciono a Dio. Pensate che a Dio è piaciuto vedere suo figlio morire sulla croce? Sì e no. No perché c'era il male fatto in quel momento, sì perché era l'adempimento del suo piano. Dall'inizio, dall'eternità. C'è un mistero con la volontà di Dio. Non possiamo capire tutto. Però è importante che tutto viene dal Signore. La mano di Dio è dietro ogni cosa. Abbiamo visto in Romani 8:28, tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Tutte le cose sono parte di questo piano che Dio ha per il bene della sua Chiesa. Anche gli errori della Chiesa, le cadute della Chiesa, sono parte di questo piano che Dio ha per noi. E infine lo Spirito di Dio. Due volte ci viene detto che lo Spirito di Dio investì Sansone. Non è qualcosa che usiamo spesso noi, magari in altri ambienti evangelici si usa questa espressione. E quando si pensa a questo investimento, pensiamo a parlare in lingue, si pensa ai miracoli, si pensa a delle esperienze quasi sovrannaturali nella vita di un credente, nella vita della Chiesa. Allora, Dio è sovrano, fa quello che vuole. Non so qui parlare adesso di queste cose. Però questa investitura da parte dello Spirito di Dio, che cosa porta? Non è un'esperienza fine a se stessa. Non porta semplicemente un arricchimento emotivo nella vita di Sansone, porta liberazione alla Chiesa, al suo popolo. Dio, lo Spirito Santo, investe, prende controllo di Sansone. Qui non ha a che fare con la salvezza. Non è che in questo momento Sansone è nato di nuovo. Lo Spirito investe Sansone e lo prepara, lo equipaggia per quello che deve fare nel suo ministerio, nel suo lavoro, nella sua opera a cui Dio l'ha chiamato. E noi nel XXI secolo abbiamo bisogno di essere investiti dallo Spirito Santo, non per parlare in lingua, per fare miracoli o per fare chissà che, ma per essere degli strumenti efficaci nelle mani di Dio. Io posso preparare il miglior sermone del mondo, se lo Spirito Santo non mi investe, non mi usa, non mi controlla la mia predicazione, è tutto in vano. Io ci sono state delle occasioni in cui mi sono ascoltato predicare, non era la faia del mio sacco, ma dicevo, cazzo che bel sermone questo, ma non era il mio. Ok? Dio, lo Spirito Santo, mi stava usando in quel momento per parlare a me e per parlare alla Chiesa. Dio, lo Spirito Santo, prende Sansone per liberare il suo popolo. Questa investitura potenzia Sansone. Vi dicevo prima, Sansone non era un uomo muscoloso, magari lo era, ma era un uomo normale. La sua forza era sovraumana, era sovrannaturale, era da Dio. è lo spirito che ha potenziato Sansone al punto tale che lui prende un leone e lo squarcia così, come niente fosse. Non c'è palestra che ti aiuti a fare quello, ve lo posso assicurare. Già il fatto che uno vede un leone e non ha paura, per me questo è già un miracolo. Poi prende 30 uomini con una mascella di asino e ne ammazza 30, così, come rompere un grissino, nessun problema. Dio sta equipaggiando Sansone, sta dando a Sansone la forza di cui ha bisogno per liberare il suo popolo. Non è una cosa fine a se stessa, non è per il mio interesse, per il mio nome, per la mia gloria. Spesso purtroppo l'opera dello Spirito Santo viene usata da persone con doppi fini per arricchirsi, per diventare famose. Non è questo, questo è un obbrobrio. È una cosa blasfema, un sacrilegio. Usare le cose di Dio per i miei interessi è una cosa orribile. Però ci serve l'opera dello Spirito Santo. La Chiesa deve recuperare la persona e l'opera dello Spirito Santo. Perché se vogliamo essere efficaci nella nostra evangelizzazione, nella nostra santificazione, l'unica cosa è lo Spirito Santo. Se lui non opera in noi e tramite noi, è tutto invano. Un famoso puritano, John Owen, diceva: se lo Spirito Santo non mi aiuta a capire la Bibbia, posso prendere la Bibbia e buttarla nel fuoco. Allora, i puritani amavano la Bibbia più di noi, tutti messi insieme. Erano veramente amanti della scrittura. John Owen dormiva 4 ore a notte studiando la scrittura. Ok? Tutto il resto era sempre a studiare. Amava la scrittura, però riconosceva: senza l'aiuto dello Spirito di Dio è tutto invano, è tutto inutile, non serve a niente. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo, altrimenti Gesù non ci avrebbe mandato. Gesù dice ai discepoli: è buono che io diparta, che io me ne vada, altrimenti non mi posso mandare lo Spirito Santo. Siamo più privilegiati noi oggi di quanto non fossero i discepoli prima di Pentecoste. Pensiamo il contrario, no? Pensiamo: magari fossi stato con Pietro, no? Magari avessi visto Gesù, magari come Giovanni potevo stare abbracciato a lui fisicamente, magari tu... No! Dice Gesù: lo Spirito Santo vi dirà delle cose di me che ancora non potete capire. Tanta è la potenza... È Dio, ok? Se Lui è Dio, uguale al Padre e al Figlio... Qualche beneficio ci verrà da avere lo Spirito Santo. E Lui è in noi, abita in noi, dimora in noi. Ed è Lui che opera in maniera sovrana, no? Non c'è nessuna richiesta di Sansone qua. Sansone era un tipo, uno di questi self-made man, no? Faccio tutto io, ci penso io, diciamo in serio, ci penso Dio, no? Faccio io. Ma Dio lo usa nonostante lui. E queste investiture non avvengono perché glielo chiediamo spesso, avvengono nonostante noi non lo chiediamo. Dio, nella sua grazia, ci dà quello che ci serve per adempiere il compito che lui ci ha chiamato a fare. Quando Dio chiama qualcuno a un compito, gli dà anche la forza per farlo. Abbiamo visto anche con David prima, no? Dio ci dà grazia nel fare. È tutta una grazia. Se Dio chiama qualcuno a un servizio particolare, Dio darà la grazia che è necessaria per quel servizio particolare. Se Dio dovesse permettere nella sua volontà, se viene da Dio che noi siamo perseguitati, Lui ci darà la grazia, la forza, lo spirito per sopportare la persecuzione che adesso non possiamo sopportare. Se Dio nella sua volontà permette o porta seduzione, inganno nelle nostre vite, ci darà la forza, ci darà la grazia e lo spirito per resistere e combattere queste cose. Siamo un popolo debole, ci serve la grazia e Dio ci ha dato grazia non solo nel mandare Cristo, ma anche nel darci il suo spirito.